Bene. Questa incomprensibile immagine riassume la profondità del mio pensiero. No, non è questa. Che cosa significherà? È stata la reazione omeopatica a un convegno con i filosofi in cui dovevo fare una relazione in un complesso di persone che da filosofi parlavano dei diritti, come è ovvio che sia, no? E siccome avevano avuto la cortesia di invitare me in quanto giurista, io ho fatto il giurista e gli ho parlato di pentole, qui sono veramente della pentola, queste sono cassette e ombrelli. Metafore. Le metafore servono, noi lavoriamo metaforicamente sempre, anche se non ce ne accorgiamo, ma la metafora è sempre un modo per parlare di una cosa in termini di un'altra. E a me serviva questa metafora, che poi ha avuto un certo successo, per spiegare che i diritti non sono pentole, non sono cassette, non sono contenitori, ma sono ombrelli. Bene. Riflettete, la lezione è finita. Vedete, le cassette servono per sistemare oggetti. Sistemare oggetti, stavo pensando che la stessa metafora potrebbe essere usata per le competenze regionali, ma questo evitiamo. C'è un po' l'idea, che è un'idea anche che domina il mondo pratico del diritto, che i diritti siano contenitori, no? Per cui si parla dell'articolo 13, bella cassetta, libertà personale. Poi vicino c'è la cassetta dell'articolo 14, domicilio, il 15, la corrispondenza, il 16, la circolazione e così via. Sono tutti contenitori. Il problema è interpretativo, che cosa mettere dentro a ciascun contenitore. Per cui nel domicilio ci sta il bagagliaio della macchina o non ci sta il bagagliaio della macchina. Il fatto è che invece non funziona così. I diritti sono più degli ombrelli, nel senso che l'ombrello, come chiunque pratichi questo strumento sa, è fatto in una maniera da proteggere molto bene la testa, e poi va sfumando la protezione. La protezione sfuma ai margini, non solo, ma contrapponendo alla bancarella del mercato della frutta un marciapiede affollato in un giorno di pioggia, voi capite che quanto copre, dove copre l'ombrello, non dipende dalla struttura dell'ombrello. Certo che se l'ombrello è spiegato, ma se c'è un buco cola l'acqua. Ma il problema è da dove tira il vento, dove passano i vicini, chi ti cola l'acqua addosso da una parte, come lo muovi, ed è una protezione che va degradando man mano che ti allontani dalla testa. È una metafora perfetta per i diritti, non ho mai trovato nulla di meglio. E il ombrello in azione è il normale percorso sul marciapiede affollato, che sarebbe questo qui. Per cui ogni cosa ha i suoi contrasti, no? I suoi limiti, per cui l'articolo 13 ti copre la testa, nessuno ti può arrestare, accidenti, la libertà, l'habeas corpus, no? come proprietà della propria persona, è assolutamente coperta dall'ombrello, salvo i limiti della possibilità di essere arrestato, di essere perquisito, no? Incarcerato, che sono limiti che la legge deve prevedere per casi specifici, con la garanzia di riservazione, ma ci sono dei limiti. Ma se noi andiamo a a percorrere quello che si è attaccato alla libertà personale, per cui la dignità della persona. Ha detto la Corte che la dignità della persona sta nell'articolo 13, dove c'è anche tutta una serie di altri diritti che si attaccano, il diritto a morire senza sofferenza, il diritto a nascere e così via. Vedete, sono tutte cose, il diritto alla vita, il diritto all'aborto, il diritto del feto, l'aspettativa del feto da nascere, sta anche lì dentro, no? Però siamo fuori dalla testa coperta dell'ombrello, perché il diritto a nascere, che la Corte ha detto è un interesse a nascere, si scontra con l'ombrello del diritto della salute della madre, che è un ombrello che copre in maniera importante la testa, ma che poi va a sua volta a perdersi, no? Perché il diritto alle cure mediche incontra una serie di limiti, il ticket. E ognuno di questi ombrelli, e io ci ho messo un po' anche perché il giochino è un po' scemo, no? Non è che uno possa passare la sua vita, però vi dà l'idea di quale sia la complessità del sistema dei diritti. C'è un sistema di diritti, ma è un sistema complesso, non un sistema semplice come potrebbe essere quello. Ogni articolo ha un contenitore e ogni contenitore ha un certo numero di oggetti. Non è affatto così. Il sistema è molto complesso e richiede discorsi altrettanto complessi. Qua vi porto una serie di sentenze che vi fa capire. Manca un'immagine, mi sembrava di averla fatta, ma tanto ne parla qualcuno. Beh, interessante per esempio il caso libertà personale, questo è interessante. È la più interessante? Più interessante secondo me è il problema della borsa, che è un bel problema. La borsa, nel senso della borsetta, dello zaino, il borsetto che portano alcuni gentiluomini, no? La cartella, il portafoglio, sono oggetti. Questi oggetti come sono protetti? Da qualche parte devono essere protetti, no? Non è che la polizia ti ferma e dice dammi il portafoglio e ti guarda dentro. No, ti può dire apri la borsa e tu gli puoi dire no. Perché? Perché è libertà personale. Perché dice la Corte tutto quello che tu porti addosso, quindi tasche, portafoglio, borsette, forse anche lo zaino, fa parte della protezione dell'habeas corpus. Però è chiaro che non è la libertà degli arresti, no? Una cosa è perquisirti il corpo per cui ti mettono le mani addosso, un'altra cosa è guardare cosa c'è dentro nella borsa, cosa che per esempio viene regolarmente fatta negli aeroporti, ma negli aeroporti è fatta su un, suppongo, perché una cosa non l'ho mai studiata, ma a parte che sono di solito non corpi dello Stato, ma sono vigilanti, ma è fatta su condizione contrattuale, per cui tu arrivi con la borsa e loro ti dicono apri la borsa e tu gli dici io non apro la borsa, non è che ti arrestano, semplicemente non ti fanno passare, fa parte del contratto di trasporto, è una delle condizioni per cui tu cedi una tutela dei diritti. Suppongo che funzioni così, non sono certissimo perché, ripeto, non l'ho mai studiato e credo che non ci siano mai state delle vicende, ma è normale che tu passi, metti il detector, suona e ti passano quel cosino con la luce, che è un metal detector manuale per vedere se c'hai armi, eccetera. Ti perquisiscono anche certe volte anche ti spogliano, ti fanno spogliare. A me è capitato a Bruxelles, non proprio a spogliare, ma insomma un'invasività. Tutto questo è però legato a una condizione di trasporto, non a un potere impositivo della polizia. Se la polizia ti ferma, non ti può chiedere di aprire la borsa. O sì, non può sicuramente metterti le mani in tasca. Potrebbe chiederti di svuotare le tasche, forse. Ma vedete quanti forse ci sono in questo percorso, no? Perché siamo fuori dall'ombrello. Cioè non siamo fuori dall'ombrello, siamo ancora sotto l'ombrello, però tira dentro. E noi non abbiamo l'esattezza perfetta di che cosa succede. E io lo zaino me lo lascio lì giù, è sempre il mio zaino, ma non è più libertà personale. L'ombrello cambia, dovrebbe essere il domicilio. La valigia è un classico luogo che io tengo separato. Infatti, si applicano le norme del domicilio. Noi non lo sappiamo, perché non conosciamo queste cose. Io non la conosco, ma le suppongo. È difficile trovare qualcuno che le sappia. Già questo è indicativo, no? Ma quando esisteva il bolla d'accompagnamento delle merci, cosa che voi non avete conosciuto perché è stata abrogata da un po' di anni, per cui tutto quello che tu portavi che era imballato per la vendita o per l'acquisto doveva avere una bolla d'accompagnamento per sapere chi l'aveva venduta in modo di controllare l'evasione fiscale, e la guardia di finanza si appostava fuori dall'autostrada e fermava tutte le macchine che avevano un'aria di essere delle macchine da commercio, no? Se era familiare, io ho sempre usato familiari, era fermato ogni volta, e ti fermavano e dicevano apri il bagagliaio, e tu aprivi il bagagliaio, e poi ti dicevano apri la valigia, e tu aprivi la valigia, scosti la mutanda, e tu scostavi la mutanda. Non mettevano mai le loro mani. E questo era perché loro applicavano una legge, che è la legge IVA, che è quella che dà applicazione all'articolo 14 della Costituzione. No. Oh, abbiamo cambiato così. Vedete, bisogna votare no, bisogna cambiare la Costituzione. Rapporti civili, articolo 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Questo vuol dire che per entrare in casa devono avere un mandato del giudice. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali. Ecco che c'è una legge speciale che per motivi economici fiscali, bolla d'accompagnamento, consentono accertamenti e ispezioni, ma non perquisizioni. Perquisizione è che loro ti possono mettere le mani addosso e possono violare la tua habeas corpus, e quindi possono anche prenderti la tua borsetta, guardare dentro e spostare le cose, stanno perquisendo. Per motivi economici e fiscali lo possono fare senza mandato del giudice, ma non perquisizioni, ispezioni e accertamenti. Apre la borsetta, sposti lo specchietto, va bene, vada. Quello è un accertamento, è un'ispezione. Vedete quale sfumatura c'è? Qui si attenuano le garanzie costituzionali, lo dice la stessa Costituzione, no? Per certi motivi tu puoi fare certe operazioni, per questo ci sono delle leggi apposite, che è fondamentale, perché quando qualcuno dei vostri parenti che fa il commerciante si porta a casa, o anche il piccolo imprenditore, si porta a casa i libri contabili, segue un'indicazione del suo commercialista, portali a casa, non lasciarli nel tuo luogo di impresa. Perché? Perché le leggi speciali ti consentono di fare accertamenti e ispezioni dove svolgi l'impresa, non a casa tua. La Guardia di Finanza non può venire a ispezionare i libri contabili che tieni a casa. Per quello è un domicilio che sta sotto la testa dell'ombrello. Il tuo luogo di lavoro è già un po' sotto. Vedete com'è differenziata la protezione. Per cui se tu hai qualcosa da nascondere, ti conviene nasconderlo a casa. Perché se lo nascondi in ufficio, arriva la Guardia di Finanza, soprattutto prima di Natale è facile, e viene e ti dice esibisca i libri. Apra quell'armadio, tiri fuori cos'è quel libro. È sempre un'attività di ispezione e non di perquisizione. Piccole sfumature, ma queste piccole sfumature vi danno l'idea di come il regime giuridico tenda a mutare gradualmente. La valigia che io porto vicino a me forse è libertà personale, l'ombrello, se la lascio lì forse è domicilio, l'ombrello. Tutte questioni che non sono accertate, ma vi dà l'idea anche di come la protezione ci sia, c'è sempre una protezione. Ma questa protezione passa da ombrello a ombrello, e passa da ombrello a ombrello, non nella parte coperta della testa, ma in parti sfumate. Per cui alla fine tu puoi girare per il marciapiede con una certa protezione, prendi un po' d'acqua, ma sei protetto passando tra gli ombrelli, e le cose che noi abbiamo sono protette passando tra gli ombrelli. Ci sono dei casi strepitosi che qui vi ho messo, uno è il bagagliaio di cui vi ho già parlato, un altro è il caso Maroni, che Maroni era parlamentare della Lega, era inquisito per sospetti, bande armate, erano associazioni paramilitari, perché i leghisti erano vestiti di verde, facevano servizio d'ordine, eccetera, poi finito niente. I carabinieri sono andati a ispezionare la sede della Lega a qualche posto in Lombardia, e i leghisti si sono protetti mettendo fuori ogni porta il cartello ufficio dell'onorevole Maroni, che in quanto onorevole non può essere perquisito se non previa autorizzazione della Camera di appartenenza, dell'immunità parlamentare per l'appunto, no? E là c'è stato un problema, perché a un certo punto l'ufficiale dei carabinieri si è scocciato e ha detto: tiri via quel cartello, entriamo e vediamo. Non ha trovato niente, ma quello è stato un motivo per un conflitto di attribuzione promosso contro era un mandato del giudice, per cui è un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato risolto a favore di Maroni. Il Privé è un altro caso. Voi forse non sapete cosa è il Privé, devo dire che neanch'io nella mia esperienza il Privé. E il caso era di un nightclub dove ci sono dei salottini privati, dove degli anziani signori un po' badosi vengono coccolati, ma senza trascendere attività sessuale, da delle signorine appositamente retribuite. hanno una certa privacy, nel senso non ti la tende, ma non sono ritenuti, non sono stati ritenuti domicilio. Perché? Interessante il perché, perché era un luogo riservato, ma non era escluso l'accesso, per esempio, della cameriera. Ed era, avevano fatto una perquisizione, stavano cercando droga naturalmente, e la cosa è andata fino alla Corte Costituzionale, che ha dovuto fare una sentenza su Privé. Altro caso, la stanza d'albergo e la stanza d'ospedale. A parte che tra albergo e ospedale non è detto che ci sia discontinuità, perché ci sono delle strutture alberghiere sanitarie e delle strutture sanitarie alberghiere. Ma la Corte ha detto che mentre la stanza d'albergo è domicilio, la stanza d'ospedale non lo è, neanche se è una stanza d'ospedale individuale. Perché? Perché nella stanza d'albergo il cameriere non può entrare se non bussando, e se lo fa viola il tuo domicilio. Nella stanza d'ospedale c'è sempre l'infermiera che alle 5 di mattina le ha "Buongiorno!" E lo può fare quando è necessario farlo. E quindi non c'è lo ius excludendi alios, il diritto di escludere gli altri. Vedete come la tipologia dei luoghi è complicatissima e dipende tutto dal dettaglio. Intercettazioni ambientali, non erano intercettazioni ambientali, ma sono, si chiamano in maniera diversa, che tu punti un proiettore, una telecamera e un microfono di quelli direzionali e su una finestra. Quella finestra dà luogo a un appartamento. L'appartamento è il domicilio, la Corte Costituzionale ha esteso anche oltre il diritto penale la definizione di domicilio ai sensi della disciplina penale, ha esteso il concetto di domicilio, ma con quella stessa linea per cui ha esteso in una direzione, lo ha accorciato nell'altra, nel senso che tutti i luoghi da cui puoi cacciare fuori gli altri sono domicilio. Ma cacciare fuori vuol dire cacciare fuori anche dalla vista, da cui il problema di quelli che pochi c'erano in macchina. I vetri non escludono gli altri, salvo che non siano oscurati. Con il vetro oscurato cambia lo stato giuridico dell'auto, perché il vetro oscurato impedisce la vista. Impedendo la vista crea il diritto di escludere gli altri e quindi il domicilio. Per cui, a seconda del tipo di vetro dell'autovettura, cambia regime giuridico. A seconda della posizione in cui tu parli a casa tua, cambia regime giuridico. Perché se parli vicino alla finestra, io dall'esterno non sono escluso. Non sono escluso la vista, per cui posso fotografare con chi tu parli e posso intercettare. Capite che questo crea una difficoltà a segare le cose, no? A creare i contenitori, le cassette, no? È tutto molto più fluida la cosa, ed è fluida in maniera anche certe volte non del tutto persuasiva. Le tecniche di indagine e polizia creano nuove tecnologie e le nuove tecnologie creano nuovi problemi, per cui noi non finiamo più a rincorrere le cose, no? Con le nostre ombrelle costituzionali ci tocca rincorrere le cose, ma le cose sono sempre nuove, per fortuna, se non sarebbe una noia fissare, e sono sempre diverse, sempre una sfida alla tua capacità di capire quale sia il regime giuridico che tu stai applicando. La libertà personale, e qui vi ho messo alcune sentenze che sono interessanti. vecchissima sentenza del 56, ammonizione. Che cos'è l'ammonizione? L'ammonizione è un provvedimento per cui e certi tuoi comportamenti che non sono reati danno luogo a una attività repressiva. L'ordinanza del pretore di Trieste pone in evidenza che l'istituto dell'ammonizione incide sulla libertà delle persone prima che la loro attività abbia assunto quelle forme delittuose che ne impongono la repressione. Ma l'ammonizione è un provvedimento di polizia. Dunque, questo aveva avuto già un procedimento penale prima, non si sa che cosa fosse l'atto, ma erano cose anche ridicole, per esempio un incallito giocatore di cavalli, di corsa di cavalli, che improvvisamente aveva manifestazioni da ricco. Allora, giocare ai cavalli non è reato, essere ricchi non è reato, non giustificare i soldi che uno ha è un problema, perché uno può sempre dire ho avuto una vincita, eccetera. Ma sono indici di pericolosità, no? Di delittuosità. E di conseguenza la questura chiama la persona e il questore gli dice: guardate, il suo comportamento non ci piace, l'ammoniamo. Questa attività da ammonire non ha particolari conseguenze, no? È come dire una prima fase di un possibile poi attività repressiva quando uno scopre che c'è un reato. Però di per sé non è reato. La Corte Costituzionale ha detto che comunque questo era lesione della libertà personale con questa sentenza. Dichiara legittimità costituzionale dell'esposizione in riferimento all'articolo 13, salva ulteriore necessaria disciplina della materia. Come dire, il questore non può ammonire se non ricorrono i presupposti delle limitazioni della libertà personale. E quindi giudice, garanzia della giurisdizione. E per ammonire non è che venisse messa le mani addosso, fosse leso la testa dell'habeas corpus, la fisicità della persona, ma la Corte ha detto questo è già un giudizio negativo sulla persona. Il giudizio negativo sulla persona offende la dignità della persona. La dignità della persona è uno di quei frutti che si può mettere nella cassetta della libertà personale. Ma siccome non è una cassetta, è in una posizione abbastanza bassa dell'ombrello, ma è protetta dall'ombrello. E la sentenza che vi porto dopo è una sentenza sui rilievi antropometrici, in cui invece la Corte dice che quelle operazioni non offendono la libertà personale. Cosa sono i rilievi antropometrici? È che quando uno viene fermato dalla polizia, lo fotografano, lo metto a destra, lo metto a sinistra, lo mettono con un metro dietro per vedere quanto è alto, e gli prendono le impronte digitali. Per prendere le impronte digitali si prende un dito e lo si mette a forza su un tampone di inchiostro, almeno si faceva così e forse adesso non si fa più. Sono tutte cose che la tecnologia sta superando. Se voi arrivate negli Stati Uniti, non solo vi fanno questo di tutte le dita, ma le mettono sul supporto per cui ve le fotografano, anzi le scannano, ma anche la pupilla vi scannano. Di conseguenza sono tutti rilievi antropometrici per identificarvi. La Corte ha detto è vero che questi portano anche una certa costrizione, perché prendere un dito, mettere la testa, eccetera, però non sono anticipati da un giudizio negativo sulla persona, per cui non sono limitazione della libertà personale. Vedete com'è difficile capire, ma anche lì c'è un discorso che parte dalla costruzione della ratio legis. La ratio legis costruita dalla Corte intorno all'articolo 13 è che offende la libertà personale qualsiasi cosa offende la tua dignità di uomo, che è ben sfumato il concetto, no? Sulla dignità dell'uomo ci sono dibattiti interessanti in tutto il mondo. E praticamente ha portato il bene protetto via dalla fisicità del corpo a una dimensione molto più generica, e sotto questa dimensione più generica ci stanno delle cose e altre cose invece no. Per cui se io ti prendo le misure dell'altezza, questo non offende la tua dignità. Perché? Perché non c'è un giudizio negativo, mentre nella munizione c'è. Sulla dignità dell'uomo c'è giurisprudenza che sta fiorendo in tante parti del mondo in maniera molto diversa e sta diventando uno dei leitmotiv della teoria dei diritti, che a me mi preoccupa, anche parecchio, perché mi dà l'idea che stiamo retrocedendo da quello che è i diritti soggettivi legati al diritto oggettivo a concetti sfumati. Faccio l'esempio, ci sono due esempi paradigmatici, molto diversi. Una è la Luftsicherheitsgesetz tedesca, che è la legge sulla sicurezza aerea, bisogna essere tedeschi per inventarsi leggi così, che è una delle misure post-terrorismo. È una legge che autorizza la Luftwaffe, cioè l'aviazione tedesca, ad abbattere aerei di linea pieni di gente, nel caso in cui siano dirottati e siano dirottati su obiettivi strategici, tipo, non so, una centrale nucleare, una città. E allora i bravi tedeschi hanno detto: quanti morti possono fare qui? Quanti stanno sull'aereo? Abbattiamo l'aereo. Cioè, io capisco tutto, no? Ma queste sono le cose che avvengono, per cui uno si prende la responsabilità, e se un aereo sta dirottando su Berlino, quando arriva a una certa distanza da Berlino ti lo sparate l'aereo, ma non fai una legge. E la legge è stata dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale tedesca sulla base dell'offesa alla dignità dell'uomo, perché qui in sostanza l'uomo è ridotto a mezzo, a strumento. Quelli che stanno dentro nell'aereo sono diventati non veri uomini come gli altri, ma uno strumento di protezione della sicurezza altrui. Una sentenza che ha fatto anche piuttosto scalpore, una delle poche che abbia dato un senso. Nella Costituzione tedesca la dignità dell'uomo è un principio fondamentale, posto all'inizio della Costituzione, mentre da noi è posto dentro l'articolo 3, dove dice tutti hanno la stessa pari dignità umana. L'altra decisione di segno completamente diverso è il famoso caso del lancio del nano. Avete mai sentito parlare del lancio del nano? C'era un bistrò frequentato da un nano che tutti sfottevano. E poi si ubriacavano e hanno cominciato a fare dei giochi, a cui ci stava, che era il gioco di buttare il nano sul tappeto. Ed era diventata un'attrazione del luogo. Sì, è un po' sconcertante, lo so, ma la questione è arrivata davanti a un giudice. Davanti al giudice il nano si è costituito dicendo: scusate, ma io ero d'accordo su questa cosa. Primo era un nano di eccetera eccetera e che tutti mi prendevano, sfottevano. Poi sono diventate l'attrazione e la star, no? Per cui il locale viveva sul fatto che c'era un nano e che questo nano veniva buttato e lui faceva una serie di cose. Allora, permetterete che sia io arbitro della mia dignità? E la Corte ha detto no. Appunto, tu sei un nano di puntini, e quindi noi proteggiamo la dignità del tuo essere astratto, della tua nanità. Cioè, anche questa è una sentenza che fa discutere, no? Sapete come sono equivoci questi concetti di dignità, per cui la dignità diventa anche un obbligo praticamente delle persone, per cui non puoi derogare, non puoi essere tu. E pensate a questa cosa della dignità come incida su tutta una questione di nostri presupposti giuridici, no? Per cui la vendita dei propri organi, che è vietata dalla legge, perché? Perché viola la dignità umana, perché morire di fame no, invece, quello non... No, purché tu lo faccia in separata sede, mettiti dietro un angolo e muori pure di fame, quello non offende la dignità dell'uomo. E la prostituzione come si difende allora? Che è un problema ben noto, il mestiere più antico del mondo, no? Perché non offende la dignità dell'uomo? Perché non è perseguita in quanto offesa la dignità dell'uomo? Si ritiene anzi che sia un mestiere... addirittura tutelato in certe parti d'Europa, tassato, per quello è il problema, libera circolazione, ha detto la Corte di Giustizia, è un mestiere come l'altro. Adesso la nuova frontiera è la vendita dell'utero, l'affitto dell'utero, gestazione per altri, detta anche. Anche lì, offende la dignità della donna. Sì, morire di fame è invece piacevole, non ha un problema. Cioè, capite come questi temi siano temi che siano continuamente nuovi e posti a stuzzicare l'assetto delle nostre concezioni. L'assetto delle nostre concezioni è l'assetto di quegli ombrelli, perché quello che ci ficchiamo sotto l'ombrello noi non è dato dalla lettera della Costituzione. La Costituzione è il campo base, ma quello che ci mettiamo dentro noi sotto l'ombrello e in che posizione la mettiamo è una questione che con la Costituzione ha poco da fare. Qui trovate un po' di esempi. C'è un punto che però vorrei ancora spiegarvi prima di salutarvi. Il problema dell'eclissi è il problema del giudizio di ragionevolezza che sta dietro a questo discorso. Allora, se noi partiamo dall'idea che tutti i diritti costano e che aumentare la tutela di un diritto significa togliere tutela ad altri diritti o interessi, possiamo capire due punti di arrivo. Il primo è che quando c'è una limitazione di un diritto ci deve essere un interesse che giustifica questa limitazione, che non è una cosa da poco. Un interesse di che tipo? Beh, può essere un interesse finanziario, una questione seria perché riguarda la coperta. Oppure sono interessi legati ad altri principi costituzionali, come vedete qua, libertà di stampa, privacy, quiete pubblica, propaganda elettorale, ordine pubblico, libertà di riunione. Ci possono essere limiti non legati a interessi, ma a valori. Questo è d'altro bel problema. Il caso del nano è uno di questi. Perché lì la dignità umana viene assunta come valore, non interesse concreto. Non è che la tua libertà limita la mia libertà. Tu fai propaganda col megafono e io mi sveglio di notte. Ma c'è un limite posto a scelte personali, motivato da un valore, che è un valore astratto. Pensate a tutti i limiti che in Italia ci sono, per esempio nel settore, ve lo dico come se ve lo conosceste e penso di no, al settore legato alla famosa legge 40, la legge sulla fecondazione assistita, che è una legge profondamente ideologica voluta dal centrodestra inizio degli anni 2000 e che è stata smantellata a colpi di sentenza della Corte Costituzionale. Perché? Perché una serie di limiti non avevano un contro interesse apprezzabile. Cioè l'interesse concorrente non può essere un interesse teorico, deve essere un interesse in qualche modo ricollegabile a una base costituzionale, perché se no non si ammetterebbe la compressione, se non minima, occasionale, eccetera. Il problema dell'eclissi è un problema molto serio, perché puoi compiere un'eclissi del diritto solo alcune condizioni, per esempio che il diritto non sparisca e che l'interesse sia un interesse che abbia una certa forma. E domani riprendiamo da questo punto di vista. Questo pomeriggio invece il giornale ci dà tante cose su cui riflettere.